Milano, 3 giugno 1927. Sono da poco passate le 10. Tre poliziotti fascisti fanno irruzione in una latteria in viale Monforte 37, nei pressi di piazza San Babila. Stanno facendo un controllo di routine. Sai mai che riescano a stanare qualche attivista comunista? Ad un certo punto la loro attenzione cade su tre individui seduti a un tavolo. Sono sospetti perché a quell'ora la gente per bene è a lavorare negli uffici e nelle botteghe, non bighellona nei bar. Tra l'altro c'è uno di loro, giovane, bruno, atletico, con occhi profondi e lineamenti marcati, che assomiglia molto a un ladro su cui verte un mandato di cattura. I tre sospetti mostrano i documenti, falsi. Si alzano lentamente e seguono i poliziotti fuori dalla latteria. Una volta per strada, due di loro sfuggono alla presa e cercano di dileguarsi. «Al ladro!» urlano gli agenti. In un attimo, una selva di mani e gambe bloccano i fuggitivi. Il più giovane viene picchiato dalla folla e quindi fatto prigioniero. I poliziotti capiscono che il ragazzino, che si fa chiamare Ulisse, non è un pesce piccolo e infatti, qualche giorno dopo, il tribunale speciale fascista definisce il giovane arrestato elemento pericolosissimo che esercita deleteria attività sovversiva tanto fra gli operai quanto fra gli studenti. La condanna è di 16 anni e 8 mesi di reclusione. Quello che né i poliziotti fascisti né i giudici del tribunale sanno è che il giovane, nome da clandestino Ulisse, vero nome Altiero Spinelli, non è solo un pericoloso sovversivo. Tra qualche anno diventerà uno dei padri dell'Europa Unita. State ascoltando la terza stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dott. Voce Tommaso Banfi. Quando Altiero Spinelli viene arrestato a Milano, ha circa 20 anni e già una considerevole esperienza da attivista politico antifascista. Provare a raccontare chi sarebbe diventato Spinelli da quel momento in poi non è facile. Al Confino di Ventotene è stato coautore del celebre Manifesto per l'Europa Libera e Unita. E poi fondatore del Movimento Federalista Europeo, deputato alla Camera e al Parlamento Europeo, commissario europeo e infine fondatore del Club del Coccodrillo, un gruppo spontaneo di parlamentari impegnati a rendere più eque le istituzioni europee. Ma prima di tutto questo, Spinelli è stato un utopista che sognava un mondo più giusto e aperto in un momento in cui i nazionalisti tenevano in mano le sorti del pianeta. Partiamo dall'inizio. Cosa ha spinto un adolescente figlio della piccola borghesia romana a voler diventare un rivoluzionario? Lo chiediamo allo storico Piero Graglia, biografo di Spinelli per l'editore Il Mulino.
Il padre Carlo Spinelli era un socialista ed è quello che poi avvicina il giovane Altiero alla pratica politica, all'attività politica. Come succede a molti adolescenti, invece di seguire le orme del padre, quindi socialismo riformista, vuole essere ancora più radicale e quindi è attratto soprattutto dal Partito Comunista. Un giorno il fascismo era andato da poco al potere, nella scuola, al liceo Mamiani di Roma, dove Spinelli studiava, un compagno giovane fascista attacca i socialisti. Spinelli si sente toccato per la fede politica del padre, quindi si azzuffa col compagno e, tornato a casa, il padre paternamente lo istruisce, gli dice che cos'è il socialismo, gli fa capire, diciamo, che non basta menare le mani, ma bisogna essere coscienti di quello per cui ci si arrabbia. Un giovanissimo Spinelli comincia a maturare una coscienza politica.
Come per tanti altri giovani italiani, l'omicidio politico dell'onorevole Matteotti segna per sempre Spinelli. Si iscrive al Partito Comunista e diventa leader della cellula del quartiere Triondale, dove insegna la dottrina marxista a garzoni e a bottegai. Per sfuggire alla polizia lascia Roma per Milano, ma si tratta di un tentativo inutile, come abbiamo visto. La storica Anna Foa ci racconta il fermento di quegli anni.
Nel 27 viene arrestato, siamo nel periodo delle leggi fascistissime, nel periodo in cui si stringe la repressione su tutti quelli che manifestano dissenso e ancor più sui comunisti, che sono forse il gruppo più organizzato in quel momento e quello di cui in fondo il regime fascista ha più paura.
Il periodo in carcere segna un altro grande spartiacque. Altiero Spinelli si allontana dal comunismo e dalla fascinazione per l'Unione Sovietica.
E questo perché? Perché arrivano anche in carcere notizie sulle grandi purghe staliniane degli anni 30, sulle uccisioni, una rivoluzione che in qualche modo mangia se stessa, l'assassinio di Bukharin, l'assassinio di tutti i dirigenti e viene accusato di trotskismo. Dovete immaginarvi cosa deve essere stato nel carcere. Il carcere è un momento in cui tutti si ritrovano, in cui gli antifascisti, separati dai detenuti comuni, dalla consapevolezza di stare dentro per un ideale, per qualcosa di molto importante, quindi non per aver compiuto degli atti disonesti, ecco, in carcere è il momento in cui c'è questo collegamento, in carcere si studia, in carcere ci si scambia idee.
Nel 1937 viene trasferito a Roma, dove dopo quasi 10 anni di carcere aspetta con trepidante ansia il momento del rilascio, ma dalla questura arriva una brusca notizia: verrà confinato.
Confino era una condanna non decisa da un giudice, ma decisa dalla questura. Gli antifascisti venivano isolati, penso a Carlo Levi, ma anche Cesare Pavese. Molte donne, per la sola colpa di essere state compagne di antifascisti detenuti, finivano loro stesse al confino. Cioè c'era una sorta di purga sociale nei confronti di possibili potenziali oppositori.
Anche qui dovete immaginarvi la rottura che si verifica anche nel confino di fronte a questi avvenimenti che mettono in discussione non certamente la loro militanza antifascista, ma invece il modo come il Partito Comunista e l'Unione Sovietica stanno gestendo questa militanza e soprattutto stanno gestendo quella che credevano fosse una via verso una società più giusta, invece si trasforma in una via verso il gulag, in una via verso la repressione e la dittatura, non tanto diversa da quella delle dittature fasciste e naziste in Europa.
Altiero Spinelli viene confinato in 2 isole diverse, prima a Ponza dal 37 al 39 e poi a Ventotene fino al 1943.
Lo leggo perché nel suo libro Come ho tentato di diventare saggio racconta questo arrivo a Ponza in maniera quasi divertente. Condotto per la catena dai carabinieri, percorsi il molo e la breve scalinata che portava, dritta e rozzamente selciata sulla piazza del paese, facendo ala a destra e a sinistra al mio passaggio. Di qui i confinati si affollavano. Era loro abitudine venire ad assistere al bisettimanale arrivo del piroscafo. C'erano antichi compagni di cospirazione che non avevo più rivisto da oltre 10 anni. C'erano compagni di carcere liberati prima di me. Mi sentivo chiamare per nome da una parte e dall'altra. Vedevo berretti e braccia agitarsi. Ero leggermente inebriato dall'accoglienza festosa che faceva rassomigliare lo sbarco ad un grottesco trionfo.
Eppure, a Ponza, durante una riunione della cellula comunista di cui fa parte, Spinelli viene ufficialmente espulso dal partito.
Il metodo di lavoro del Partito Comunista, anche all'interno del confino, era quello di creare delle cellule clandestine di persone che facevano attività politica tra di loro. Spinelli aveva come capocellula proprio Giorgio Amendola, il figlio di Luigi Amendola, liberale ucciso dai fascisti. Giorgio Amendola comunica a Spinelli che gli altri capicellula hanno deciso che lui è deviazionista e quindi lo mette in stato di accusa. E alla fine tutto termina con l'espulsione. Da Ponza, nel luglio del 39, viene inviato a Ventotene e arriva a Ventotene, quindi praticamente come un isolato. Il regime via via concentra tutti gli antifascisti più pericolosi a Ventotene. Ventotene diventerà forse il primo lager fascista in Italia. Viene costruita una cittadella confinaria e lì vengono accumulati, ammucchiati tutti gli antifascisti. Sono circa 800 a rotazione, vigilati da 500 guardie e un migliaio di abitanti civili dell'isola, tutti in un chilometro quadrato.
L'associazione Archivio Z ha raccolto la testimonianza di Antonio Aiello, un residente di Ventotene che a quei tempi era un bambino.
Non c'erano rapporti di nessun tipo con la popolazione locale e quelli della mia età facevano anche qualche dispetto ai confinati, però a pagamento. Quando qui è venuto Pertini, lui usava fare delle passeggiate per tutta Ventotene con altri quattro. Mentre loro passeggiavano, gli agenti di pubblica sicurezza, uno o due, li pedinavano a 4 metri di distanza. A noi bambini ci davano della liquirizia e in cambio però dovevamo tirare dei sassi a questi confinati, a questi sorvegliati speciali, e io assieme agli altri li ho fatti.
Eppure dentro questo confine si parlava, si discuteva, si faceva quella che è stata chiamata l'università del confino, una sorta di scuola, non solo una scuola politica, ma una scuola anche che insegna tutta una serie di materie importanti poi per quella che doveva essere la ripresa della lotta politica finita la guerra.
Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
Scoppia la guerra, il nazismo sembra allargare il dominio della svastica su tutta Europa.
Vivere la guerra dal confino è quindi un'incredibile palestra politica. Altiero Spinelli riesce a procurarsi una serie di vecchi articoli scritti da Luigi Einaudi sul Corriere della Sera e ne discute con altri confinati di cui sentiremo molto parlare. Il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini e in particolare Ernesto Rossi, esponente di Giustizia e Libertà, e il socialista Eugenio Colorni. Quando pensiamo ai rapporti tra i confinati, non dobbiamo dimenticarci che Altiero Spinelli è arrivato sull'isola con il marchio dell'espulso dal partito. Su di lui gira voce che si tratti di una spia della polizia. Anche i non comunisti lo hanno isolato. Per molto tempo in tanti evitano di rivolgergli la parola. Eppure Ernesto Rossi, che ha 10 anni in più di lui, è incuriosito da questo ragazzino isolato da tutti gli altri antifascisti. Inizia a cercarne la compagnia e in poco tempo ne diventa una sorta di fratello maggiore.
Un'amicizia che si arricchisce poi anche con la presenza di Eugenio Colorni, uno dei pochi socialisti che sono a Ventotene. È stato arrestato nel 38 e la sua colpa è quella di essere socialista e di essere ebreo.
È incredibile pensare che il manifesto per un'Europa unita federale, come argine alle guerre e ai totalitarismi, sia nato in un contesto di privazione del genere.
Paradossalmente, certe cose che non si possono dire in Italia, perché se le dici vai a finire al confino si possono dire perché i confinati già sono al confino, già sono reclusi. E quindi le guardie non possono certo impedirgli di parlare dei loro reati, che sono reati di antifascismo.
Lo racconta molto bene lo stesso Spinelli nell'estratto che vi proponiamo.
Grazie al fatto che Ernesto poteva corrispondere con Einaudi, abbiamo ricevuto da Einaudi alcune pubblicazioni dei federalisti inglesi. C'era un movimento federalista animato da un lord che si chiama Lord Lothian, intellettualmente una produzione molto buona. Abbiamo cominciato a vedere che c'era chi pensava al problema della unità europea.
Di cosa parlano Spinelli e Rossi al confino? L'idea principale va alla radice dei problemi del XX secolo, la convivenza tra gli stati. La conclusione è quella che per superare il conflitto tra gli stati europei bisogna arrivare a una federazione europea.
Nel giugno del 1941 Spinelli, con la collaborazione di Ernesto Rossi e di Eugenio Colorni, scrive il documento base del federalismo europeo, il Manifesto per un'Europa libera e unita, meglio conosciuto come Manifesto di Ventotene.
Ci sono due idee fondamentali. Una è la federazione è una costruzione che gli uomini debbono fare. Ed è una cosa della nostra epoca. La seconda osservazione, la linea di divisione fra quelle che dobbiamo chiamare le forze del progresso, che vorranno realizzare, e quelle della conservazione, sarà quella fra quelli che vogliono adoperare quel tanto di potere che posseggono per promuovere la costruzione europea e quelli che vogliono adoperarlo per restaurare invece il vecchio.
Per i federalisti europei l'unica via è quella di fare gli Stati Uniti d'Europa, superare la divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani e togliere agli stati nazionali sovrani europei il potere di farsi la guerra. Quindi politica estera, difesa, politica economica e moneta unificate in uno schema federale. Questo è il contenuto del manifesto di Ventotene, un documento fondamentale dell'antifascismo. Gli estensori materiali sono solo due, Rossi e Spinelli.
A questo punto è il caso di introdurre due nuovi personaggi, due donne, spesso dimenticate dalla storiografia, che, come ci spiegherà più avanti il professor Graglia, è sempre stata maschile e maschilista. Stiamo parlando di Ursula Hirschman e Ada Rossi.
Ursula Hirschman era un'ebrea tedesca che è fuggita dalla Germania, aveva sposato Colorni, sarà lei soprattutto insieme con Ada Rossi, la moglie di Ernesto Rossi, a farsi carico del trasporto clandestino di questo testo di cui non è rimasto il testo originale.
Ursula e Ada sono di fatto anche partecipanti di quel piccolo cenacolo di antifascisti federalisti che discutono sul manifesto. Erano persone andate in carcere colpevoli di antifascismo anche prima di conoscere i loro rispettivi compagni. Ursula lascia la Germania che è giovanissima e sarà molto attiva nella creazione di un gruppo europeista femminista, Femme d'Europe, le donne d'Europa.
Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini.
Nell'estate del 1943, subito dopo la caduta di Mussolini, Spinelli viene finalmente liberato dal confino e diventa uno dei dirigenti del Partito d'Azione. Alla fine di agosto si ritrova nella casa milanese di Mario Alberto Rollier, insieme a Ernesto Rossi e altri antifascisti. C'è anche Vittorio Foa, uno dei padri costituenti della Repubblica Italiana, nonché papà della professoressa Anna Foa. In quei giorni tragici, mentre le truppe naziste stanno per occupare l'Italia, in quella casa viene fondato il Movimento Federalista Europeo e due anni dopo, a guerra appena conclusa, viene organizzata a Parigi la prima riunione internazionale alla quale partecipano intellettuali come Albert Camus e George Orwell. Non c'è Eugenio Colorni, ucciso nel 1944 a Roma dai fascisti della banda Koch. Si era separato tempo prima da Ursula Hirschman, che si è poi sposata proprio con Altiero. Spinelli non è solo il segretario del Movimento Federale Europeo, ma diviene il principale animatore delle battaglie in favore dell'integrazione europea. Abbiamo chiesto un parere a una persona che a Bruxelles è di casa, Maurizio Molinari, una vita al Parlamento Europeo e ora a capo del suo ufficio milanese.
Io farei un parallelismo con quello che succede oggi, per esempio, agli oppositori dei regimi, penso in Russia, penso in Iran, che vengono anche loro confinati nelle loro ventotene, nelle loro Santo Stefano. Quello che l'Unione Europea ci insegna è che l'importante è lottare contro le autocrazie, resistere alle dittature, alle autocrazie, ai regimi e trovare dei punti di contatto per queste opposizioni, perché le opposizioni che sono deboli, e credo sia questo uno degli insegnamenti più forti appunto di Altiero Spinelli, sono opposizioni che sono inefficaci.
Altiero Spinelli, dal marzo 2024, sarà onorato al Giardino dei Giusti di Milano, ma anche altre due protagoniste fondamentali, Ursula Hirschman e Ada Rossi, sono onorate come giuste in diversi giardini, tra cui quello di Roma a Villa Panfili. Ci salutiamo con uno degli ultimi discorsi pubblici di Altiero Spinelli, a pochi mesi dalla sua morte, nel 1985. È un discorso scritto per i giovani attivisti del Partito Radicale, ma che, riascoltato oggi, sembra un lascito per tutti gli europei.
Io penso che se voi mettete un po' dello sforzo che avete saputo mettere in varie battaglie nazionali, in questa battaglia europea, potete avere un risultato, perché la situazione è oggi aperta in questo senso.
Avete ascoltato Storie di Giusti, il podcast prodotto dalla Fondazione Garivo, che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dott. Voce Tommaso Banfi. Gli ospiti di questa puntata sono stati Anna Foa, Piero Graglia e Maurizio Molinari. I contributi che avete ascoltato fanno parte degli archivi della Fondazione Garivo e del Movimento Federalista Europeo, del Partito Radicale e di Archivio Z.